Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Fai come ti pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, a me.
Papà non mi ha insegnato niente. Anziché niente per sempre. Per questo che prima io curo, poi uccido la gente. A volte bisogna rinascere. Per lasciarti indietro cose che poi distruggo perché non distruggano me. Prima vedi non è un caso che sperimento solitudine. Ho una brutta attitudine. Perdere davanti a un giudice. Calci e pugni tutto inutile. Non è così che fa un pugile.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia, male d'Africa. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, a me.
Che è il vero cattivo, chi sta dietro al mirino, o chi parte al cattivo, dietro al mirino. Cosa scegli nel video, se sei ancora un bambino, e manca poco all'arrivo. Ma che è il vero cattivo.
Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana da Amsterdam. Questa è Libera la Radio e abbiamo aperto con una canzone di Gali e Madame Pare. E vorrei iniziare con una notizia importante che riguarda tutti gli italiani all'estero, a partire dal 1 gennaio 2024 è diventato obbligatorio iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. E praticamente è stata introdotta anche la norma che per ogni anno di non iscrizione c'è una multa, una penale che varia dai 200 ai 1000 euro per ogni anno di mancata iscrizione all'AIRE fino a un massimo di 5 anni. Naturalmente la norma è entrata in vigore il 1 gennaio, quindi si presuppone che non possa essere applicata in maniera retroattiva, quindi chi non si fosse ancora iscritto all'AIRE si consiglia di farlo prima possibile e naturalmente è importante sapere e appurare che questo non comporti una multa. A proposito, io vorrei farvi ascoltare una interrogazione al governo del deputato Simone Billi della Lega, eletto tra gli italiani per gli italiani all'estero nella circoscrizione Europa, che parla proprio di questa tematica.
La facoltà.
Grazie Presidente. Presidente, voglio tornare sull'argomento che ho discusso ieri qui in aula, perché molti connazionali chiedono ulteriori spiegazioni e chiarimenti per quanto riguarda la sanzione prevista per chi non si iscrive all'AIRE secondo la nuova legge di bilancio, che sarà una sanzione da 200 a 1000 euro all'anno per un massimo di 5 anni, la cui entità sarà determinata dal comune. Presidente, innanzitutto una norma non dovrebbe essere retroattiva, come prevede il nostro ordinamento. Pertanto queste sanzioni dovrebbero essere applicate solo a partire da questo gennaio 2024. Poi, Presidente, ho visto che sul sito del Ministero degli Esteri si menziona che il procedimento accertativo in capo ai comuni è disciplinato dalla legge 689 dell'81, per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Quindi, ergo, immagino che per chi non si è iscritto all'AIRE, pur abitando all'estero, prima del 2024, dovrebbe valere la normativa precedente. Pertanto, Presidente, chiedo un atto amministrativo che possa chiarire i criteri con cui i comuni determinano se la sanzione debba essere o 200 oppure 1000 euro all'anno. E inoltre, Presidente, chiedo che si possa avere un chiarimento senza ombra di dubbio che questa norma non sia retroattiva, perché i dubbi comunque rimangono. Inoltre, reputo opportuno prevedere un giusto e opportuno periodo transitorio per applicare queste sanzioni, perché è molto difficile per i nostri connazionali all'estero informarsi sulle nuove leggi e ci sono appunto questi ulteriori aspetti da chiarire. Quindi, Presidente, io depositerò anche un'interrogazione al riguardo. E comunque ringrazio sia il Ministro, il Ministero e il Governo per il lavoro che hanno fatto e che stanno facendo, e grazie ancora.
Grazie a lei, deputato Billi.
Questo era un intervento del deputato per gli italiani all'estero della Lega, Simone Billi, relativo al tema della sanzione per chi non si iscrive all'AIRE. E quindi ricordiamo, a partire dal 1 gennaio è obbligatorio per tutti gli italiani all'estero che risiedano all'estero per più di un anno di iscriversi all'AIRE. L'iscrizione all'AIRE comporta il mantenimento dei diritti, per esempio elettorali, e è obbligatoria, quindi la mancata iscrizione a partire da gennaio prevede una sanzione. Questo è Geolier in I per me e tu per te.
Yeah, yeah, yeah. L'ultimo destello che stanno precipitando, se stai vestendo consapevole che ti asfuggia, pure un male ci fa bene insieme, e diciamo spero ti sta per sempre insieme, e te no no no, come si fa, no no no, a te scuda per me, no no, posso fare sincerità, te raffronta a felicità, quando costa si esorda una buona carta, che spiegate di me parla, non l'hai pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi, o cielo ci sta guardando e quando giove se è dispiaciuto per me e per te, picciomo se inizia una giovane, si muove strane da si incontrano, e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho preso, non posso fare nient'altro, e per me, tu per te, e per me, tu per te, e per me, tu per te, tu mi intrappola a
abbracciandomi, pure riavola, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza le no. È passato tanto tempo dall'ultima volta, rammanato pochi tempo per l'ultima volta. No, 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 come si fa? No, 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 a te scorda, per me non può si fa. Nulla si pensato mai. Come se inizia una giovane, siamo due strani che si incontrano. E stiamo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho preso. Non posso fare nient'altro. Even me, tu per te. 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 Come se inizia una giovane, siamo due strani che si incontrano. E stiamo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. Even me, tu per te. Even me, tu per te.
E questa era Joliet in Even me e tu per te. Le elezioni presidenziali in Russia hanno confermato per la quinta volta consecutiva Vladimir Putin alla guida del Cremlino con l'87% delle preferenze. L'affluenza è stata pari al 73%. Un profondo significato politico, commenta Fiammetta Cucurnia, giornalista esperta di Russia. I russi sono andati a votare per mostrare che la Russia esiste, è compatta e non è come noi la dipingiamo. E ora vorrei farvi ascoltare proprio un'intervista a Fiammetta Cucurnia in cui parla e commenta le elezioni presidenziali in Russia.
Da poco le presidenziali in Russia, dove il presidente uscente rientra a piene mani, Vladimir Putin, con un consenso superiore all'87%.
Sì, abbiamo assistito a una mandata elettorale davvero imprevedibile. Che cosa abbiamo visto durante queste elezioni? Allora, innanzitutto ci sono stati degli incidenti ai seggi. Sono state persone che sono andate con la Zilionka, che è praticamente una specie di mercurio cromo che si utilizza per i bambini di colore verde, e hanno inondato le urne con questo mercurio cromo. Pochi casi, si parla di 80, però ci sono stati. E questo significa che ci sono dei russi che non sono d'accordo, che sono andati alle urne per dimostrare il loro dissenso, sono stati arrestati come sarebbe accaduto in tutto il mondo, però loro sono andati sapendo che sarebbero stati arrestati. Poi ci sono tutti quelli che non sono andati a votare, no? Perché io per esempio sono arrivata a Mosca alcuni giorni fa, ho preso una macchina per arrivare in città e ho chiesto all'autista, un signore di una quarantina d'anni, beh, allora si vota, volevo sapere cosa mi diceva. Lui mi ha detto si vota. Ah, dico scusi, avevo capito che c'erano le elezioni presidenziali. Ah sì, ha ragione, mi ha detto lui, però sai, io non mi interesso, non voto. Poi però c'è un 78% che sono andati a votare e di questo 78% l'88% ha votato per Putin, che ci piaccia o meno. Questa è la realtà con la quale noi ci dobbiamo confrontare. Voglio dire questo come commentare. I russi sono andati a votare, hanno votato per Putin perché me l'hanno detto tutti ieri. Io ho parlato con tanti amici, ieri sera ho cenato con delle persone, erano sempre stati semidissidenti, antiputiniani, e adesso tutti come un sol uomo. Mi hanno spiegato che in questi due anni le cose sono cambiate molto radicalmente. La nostra propaganda, che loro giudicano menzognera e che li disegna come orchi, ha fatto loro capire che veramente c'è del marcio in Occidente, c'è qualcosa che non quadra e loro si debbono a questo punto difendere. Quindi la loro così compatta partecipazione ha avuto davvero un significato politico molto importante. Tu pensa che io una cosa simile, ma non proprio così, però simile, l'ho vista una volta sola in Russia, quando ci furono durante Gorbaciov le prime elezioni libere per il congresso dei deputati del popolo, quelle famose elezioni dove si presentarono tutti i dissidenti, Shmelyov, Afanasyev, Karyakin, Sakharov. Bene, tutti questi dissidenti la sera prima del voto a casa mia dissero che erano certi che non sarebbero stati eletti perché ci sarebbero state truffe, questo e quell'altro. Vennero tutti eletti. Ecco, una partecipazione simile, diciamo, a quella che io ho visto ieri, mi è capitata di vederla in Russia soltanto quella volta.
Parlavi giustamente, insomma, di un'affluenza enorme, no? Quasi oltre il 70%. Quindi l'idea è appunto che i russi credano fortemente nelle elezioni e vogliano esprimere effettivamente le proprie volontà. C'è chi appunto però afferma esattamente il contrario, tra cui il collaboratore di Navalny, Volkov, che invece ha detto che queste elezioni non hanno il minimo rapporto con la realtà. Dichiarazione, diciamo, anche ripresa dalla Casa Bianca, che ha affermato che queste elezioni il riscontro con la realtà appunto non ce l'hanno e sono non sono state né libere né oneste. Quindi quanto è reale questo consenso di Putin in Russia secondo te?
Io ho visto una reale partecipazione più che per Putin. È una partecipazione della Russia per mostrare che esiste, è compatta e non è come noi la dipingiamo. D'altra parte, guarda, faccio veramente fatica a commentare, perché non so se voi ricordate, ma ci furono delle elezioni negli Stati Uniti alcuni anni fa, quando perse Al Gore, in cui i voti vennero ricontati all'infinito per tutti e due i mesi, quando poi si seppe che non si sono mai saputi i risultati, si è saputo solo che aveva vinto Bush e non Gore, il quale poi ebbe il premio Nobel, ve lo ricordate, per la pace. E del resto anche queste ultime elezioni negli Stati Uniti, diciamo che non avevano proprio le urne trasparenti, perché sono avvenute nella grande loro componente per posta, per carità, tutto legittimo e tutto democratico. Però noi non abbiamo detto che non riconosciamo la validità, che quella non è l'America, perché noi di solito accettiamo i sistemi con cui i paesi votano. Questo è quello che facciamo. Non so perché per la Russia non debba valere questo principio. Innanzitutto il voto era organizzato davvero bene, questo va detto. Si poteva votare come ti pareva, online. I russi sono andati a votare per far capire che loro sono un paese. Questo era un voto dimostrativo proprio, altrimenti non avrebbe mai potuto raggiungere i numeri che ha raggiunto.
Dei dati che sono stati pubblicati, un consenso plebiscitario, soprattutto Putin lo ha avuto, oltre il 99% in Cecenia, vedo, in Siberia, nei sultanati elettorali, nei cosiddetti sultanati elettorali, mentre ci sia stato un po' di dissenso contro appunto il presidente russo all'estero. A Mosca, a San Pietroburgo, dove appunto ci sono state anche persone che hanno portato in cabina elettorale l'immagine di Navalny, insomma c'è stata una fila di persone a favore appunto del dissidente che hanno manifestato.
Sì, di questo abbiamo già parlato, effettivamente c'è una Russia che dissente e si è fatta vedere. Tra l'altro oggi ho letto un interessante erudito articolo di Tommaso Montanari su Il Fatto Quotidiano a proposito di questa cosa. Lui recensiva un libro che si occupava di questo dissenso, diciamo, nascosto, che non sfocia nella rivoluzione, neanche nella rivolta, però esiste. Ed è vero, è tutto vero, ma dobbiamo guardare anche il rapporto delle forze. Cioè, voglio dire, se l'80% della gente va a votare e se l'87% vota per un motivo, ci sarà, noi non possiamo ignorarlo, perché guardare la realtà con degli occhiali che ci impediscono di vederla non ci aiuta a costruire il ponte della pace. Ti faccio un altro esempio che secondo me è molto interessante, anche se mi pare che se ne sia parlato poco. Nel sud della Russia, nella frontiera del sud, quella che di contatto tra la Russia e l'Ucraina, nei giorni delle elezioni ci sono stati non soltanto molti attacchi di droni come al solito contro Belgorod, ma ci sono stati dei veri e propri tentativi di sfondare la frontiera per prendere possesso di alcune cittadine limitrofe. chiaro che gli ucraini, che in forza hanno cercato di fare queste azioni ripetutamente, non immaginavano di poter prendere prigionieri, non so, dei paesi russi per lungo tempo, ma sarebbe bastato prenderlo per poco tempo durante le elezioni per creare un casus belli molto importante. Non ci sono riusciti. I russi evidentemente hanno fortificato abbastanza le loro frontiere, li hanno catturati, li hanno uccisi, è stato un grande massacro, molto sangue, molti mezzi militari sono rimasti in mano russa, sì. Ma la cosa che mi ha colpito tantissimo è stato un signore che subito dopo un attacco a Belgorod è stato intervistato, era ancora tutto sporco di sangue, perché ogni giorno, lo vorrei ricordare, muoiono molti bambini in Russia, nelle zone di frontiera, colpiti dalle nostre armi di pace, le nostre armi che devono portare la pace. Questo signore ha detto: ma cosa pensano? Pensano di farci proprio tutto sporco. Adesso mi faccio una doccia e domani vado a votare. Questo succede. Noi dobbiamo capire che cosa produce quello che facciamo noi.
In questi giorni mi ha fatto molto scalpore anche in Italia questo video di presunti militari, insomma, russi che entrano all'interno del seggio elettorale. Non si capisce bene che cosa facciano insieme all'elettore, poi escono, insomma, anche soltanto però quello che ha sconvolto è il fatto che entri un militare all'interno del seggio. Non è ancora chiaro se questo sia o meno un fake. Secondo te potrebbe essere reale un video del genere?
Allora, io ho visto i seggi e mi sembra assurdo, perché in realtà lì ci sono le persone che controllano, ma sono tutte in giacca e cravatte, i militari stanno fuori casomai. Non corrisponde, però io non sono un'esperta di modificazioni di video, io poi non faccio neanche parte di questa generazione digitale proprio. Sì, mi hanno fatto vedere che il seggio sarebbe sempre lo stesso, poi non si vedono mai le facce, poi c'è questo che riprende e non si nasconde. Sì, non lo so, probabilmente è un fake, ma vi voglio solo dire che cosa mi hanno detto gli amici miei facendomelo vedere questo video loro il giorno prima che fosse divulgato in Italia. Mi hanno detto: Fiammetta, ci credete solo voi. Questo mi hanno detto.
Dopo, diciamo, la proclamazione dal comitato elettorale, Putin, appunto, per la prima volta fa un riferimento al Navalny, no? Dopo la morte di fine febbraio del dissidente in carcere. Dice testualmente: se n'è andato, quindi è sempre un evento triste, ma in carcere si muore. Poi ha aggiunto che era pronto, proprio Putin, a scambiarlo, ma a una sola condizione: che il dissidente non tornasse più in Russia.
Sì, ha detto questo, ma Putin parla un russo che i russi riconoscono. Ha detto quasi tra il serio e il faceto, ha detto che è arrivato un signore che però non fa parte del suo giro. Io ho pensato, ma non so se si riferisse a lui, ma può darsi, ad Abramovich, perché da come l'ha detto a me mi è venuto in mente Abramovich. Comunque, è venuto il signore che mi ha detto che stavamo pensando di scambiare Navalny con un altro detenuto russo in Occidente. E io, ancora prima che finisse la frase, ci sono i testimoni, mi sono girato e ho detto: sono d'accordo, purché certo se ne resti in Occidente e non torni più indietro. Questo lui ha detto. D'altra parte Putin non conosce bene il suo paese. Allora, in Russia, già nell'Unione Sovietica, coloro che avevano lavorato nel KGB sono quelli che conoscono meglio il loro paese, i veri umori. Quindi lui sa anche quale lingua utilizzare quando parla per farsi capire. Questo è stato, l'ha voluto dire lui, perché nessuno gli aveva chiesto di entrare in questi dettagli, però l'ha voluto dire. Quindi ci ha detto che sì, che lo volevano scambiare e che però le cose sono andate diversamente.
A proposito della guerra, insomma, ma anche l'escalation che potrebbe venire fuori, insomma, dalle ultime dichiarazioni recenti anche del presidente francese Macron, ha detto, insomma, potremmo essere ad un passo dalla terza guerra mondiale, no? In questo momento, ma a lui piacerebbe invece che la Francia svolgesse un ruolo che non porti a questo aggravamento del conflitto.
È ovvio che i russi non ti diranno mai di non essere pronti alla guerra. Se vogliamo la guerra saranno costretti e la faranno, e lo dicono. Però loro non vogliono la guerra, loro vorrebbero. Che cosa vogliono i russi? Questa è la cosa interessante, perché quando tu senti parlare i nostri commentatori, il senso di tutto questo un po' sfugge, è difficile capire, perché allora la Russia vorrebbe, non so, vabbè, la Crimea, il Donbass, cioè vorrebbe aggiungere altre terre alle sterminate terre che possiede, e per questo sarebbe pronta a fare la guerra. Non mi pare. I russi dicono un'altra cosa e lo dicono dall'inizio, però noi non vogliamo sentire perché non ci piace questa cosa. Cosa vogliono i russi? Vogliono delle garanzie di sicurezza che valgano davvero per tutti. Quindi vogliono che la terra dell'Ucraina resti senza la NATO. E questo è quello che loro chiedono. E chiedono che le norme siano fissate in modo che si possa avere fiducia in queste norme, perché attualmente la Russia ha perduto fiducia nella parola dell'Occidente. La parola l'Occidente se la rimangia molto facilmente, secondo i russi. Questo basti dire quello che era stato promesso a Gorbaciov sulla NATO, che mai di un metro si sarebbe allontanata dalle frontiere tedesche, invece non è stato così. Quindi anche i patti che sono stati fatti proprio sull'Ucraina, a Minsk con la Francia e con la Germania della Merkel, non sono stati onorati. Quindi oggi come oggi i russi non credono più alla nostra buona fede e chiedono regole certe. Questo è il punto. Ma io dico questo: noi possiamo essere d'accordo, non d'accordo, avere paura, non avere paura, disegnare i russi come ci piace, però se vogliamo la pace dobbiamo discuterne con loro.
È uscito appunto questo rapporto classificato dei servizi segreti tedeschi, secondo cui ci sarebbero reali intenzioni militari della Russia nei confronti della NATO a partire dal 2026 di entrare in guerra vera e propria. L'analisi suggerisce che la Russia si stia preparando ad un conflitto su larga scala con l'Occidente. Questa cosa, insomma, è indicata dal fatto che abbia riorganizzato il proprio esercito, abbia spostato le truppe e insomma dai dispiegamenti dei missili nella parte occidentale del paese. Secondo te, insomma, è una cosa per cui bisogna allarmarsi?
Se vogliamo arrivare a documenti secretati, eccetera, ci sono state delle intercettazioni in Germania molto interessanti, in cui generali tedeschi parlavano tra di loro su come attaccare la Russia con i missili a lungo raggio contro la volontà di Scholz. Questa è una cosa che è un'intercettazione, però non è un documento fantomatico, è un'intercettazione che è stata confermata dai tedeschi, da Scholz. Quindi significa che intanto di sicuro sono i nostri generali che stanno cercando di capire come attaccare la Russia, ok? Primo. Tra l'altro pare che due di questi generali citati in questa intercettazione non siano neanche tedeschi ma americani, con due nomi tedeschi, quindi non lo so, bisognerà verificare. Questo è stato il frutto dell'indagine di un giornalista tedesco. Benissimo. L'altra cosa, la Russia sta spostando effettivamente le sue truppe, perché prima la Finlandia era neutrale, quindi non c'era bisogno di avere lì le truppe, ti pare? Però noi l'abbiamo voluta nella NATO, la Finlandia è entrata nella NATO, lì c'è anche il Baltico, ma il Baltico non fa paura a nessuno, almeno finora, e quindi i russi si preparano a difendersi. Nella storia non sono mai stati i russi ad attaccare l'Europa. Noi dobbiamo essere saggi se vogliamo la pace, dobbiamo guardare le cose per quello che sono, senza fare sconti a nessuno, neanche ai russi, perché non è che loro sono perfetti. Però loro sono in una situazione in cui si sentono attaccati, si sentono in dovere, che abbiano ragione o meno, magari hanno torto, però loro si sentono attaccati da noi e quindi loro pensano di dover essere compatti per difendersi ancora una volta. Questo è.
E vi ho fatto ascoltare un'intervista a Fiammetta Cucurnia, giornalista esperta di Russia, un commento sul risultato elettorale delle elezioni presidenziali in Russia.
Агент зимы поджег листву, весь мир горит, и я живу.
E questa era la band B2 in Yannicka Muniverio. E ora vi faccio ascoltare invece un'intervista a Michele Santoro, sempre sul tema della guerra in Russia. In Ucraina, scusate.
Tutto questo era per dire, oggi tutto, si completano i ludi cartacei in Russia. Tu definiresti quella russa una democrazia come le nostre?
No, assolutamente no. È un'autocrazia e l'ho sempre definita così. Anche quando Putin sterminava i ceceni ed ero uno dei pochi giornalisti che raccontavano quel massacro, che tra l'altro aveva un'intensità e una forza molto superiore a quello che sta avvenendo in Ucraina dal punto di vista della distruzione.
Però tu dici era meno persone. Illuminato dall'attenzione generale, perché in quel caso Putin incarnava un
perché
ruolo...
tutto sommato quello che stava facendo serviva a tutti, no? Era un ordine che contribuiva all'ordine mondiale e quindi tutti sopportavano anche i massacri, tranne sparute minoranze, sopportavano i massacri che Putin stava facendo, perché non era destabilizzante per l'ordine nel quale credevamo noi dell'Occidente.
Dopo l'11 settembre, quindi eravamo nel momento...
Ora, il problema è che questa scoperta improvvisa della mostruosità di Putin, no? Dopo l'invasione dell'Ucraina, è un po' sospetta, perché dal mio punto di vista una delle cose che fanno quelli che vogliono fare la guerra, e la vogliono fare a tutti i costi, è togliere qualunque barlume di umanità al loro nemico. Questa è un'operazione tipica di chi fa le guerre. Cioè dire che il nemico è talmente cattivo, è talmente brutto, è talmente brutale, è talmente antidemocratico, e l'unica cosa che si può fare è bombardarlo. E quindi bombardando lui, bombardando anche il suo popolo, naturalmente, ammazzare persone che non c'entrano niente con lui, ammazzare civili o ammazzare militari che sono andati a combattere solo perché sono stati costretti a farlo, perché se avessero potuto decidere probabilmente in Ucraina non ci andavano a morire, no?
E ti chiedo però, gli ucraini, adesso vorrei subito dire una cosa, questa è la conversazione fra due persone che credo entrambe vogliono la pace, quindi nessuno vuole la guerra, cioè magari tutti amiamo la pace.
Il sì, problema... Io non voglio l'uso delle armi, ecco. Non so se tu lo vuoi.
No, io non lo
io
vorrei.
Io voglio la pace perché non voglio usare
non
armi.
Vorrei, ma se uno mi punta...
Sono un disertore, come
no,
giustamente.
No, quello però è un bellissimo atteggiamento, un grande comunicatore, che punta sul vittimismo, perché qui non sei un disertore, nessuno, siamo tutti favorevoli alla diserzione contro la violenza pura. La domanda però che ti faccio un'altra: gli ucraini secondo te vogliono difendere il Donbass e possiamo noi decidere noi che devono smettere di farlo senza oppure tu pensi che la loro volontà vera del popolo ucraino sia quella di smettere?
Per quanto riguarda il Donbass, stiamo parlando del Donbass, bisogna fare un discorso diverso, perché il Donbass è un luogo nel quale abita una fortissima minoranza russofona, che in quel caso è maggioranza in quelle regioni, e che avrebbe diritto a autodeterminarsi, così come le nostre minoranze, diciamo in Italia, hanno diritto ad esprimere la loro opinione su come vogliono formare le proprie istituzioni. Noi abbiamo minoranze di lingua tedesca in Italia e le rispettiamo e consentiamo che parlino tedesco. Quindi noi siamo molto attenti a questo aspetto. Non si può dire la stessa cosa di Zelensky. E quindi per il Donbass è in atto una guerra che andava avanti da 14 anni. Lo sapevamo tutti, lo sapeva l'Europa. Erano stati fatti anche degli accordi, questi accordi non sono stati rispettati. E i garanti di quegli accordi, che poi erano la Merkel e Macron, avrebbero dovuto prevenire quello che è successo, perché avevano il compito di farlo. Loro erano i garanti del fatto che si trovasse una forma di convivenza possibile tra gli ucraini.
Rischiamo di andare di nuovo a pace, l'aggressore, l'aggredito, perché io ti potrei rispondere dicendo che l'Ucraina in quel momento non era un pericolo per la Russia ed è stata aggredita a sangue freddo dal punto di vista generale, non del Donbass.
No, non è
che l'Ucraina minacciava.
Allora,
però non parliamo più del passato. Io ti faccio un'altra domanda. Andiamo al futuro.
Io non parlavo di questo, non volevo parlare di questo, però era in atto una guerra. C'erano morti in quella
guerra.
Non è una situazione tranquilla nella quale non stava succedendo niente.
Ma sembra, come dici tu, sembra che l'Ucraina se la sia andata a cercare, no?
L'Europa era avvertita di questo. La cosa grave è che quando recentemente è stata sentita la Merkel, gli è stato chiesto: ma perché non avete fatto rispettare quegli accordi che avrebbero potuto produrre una pace duratura? La Merkel ha risposto: perché dovevamo dare tempo agli ucraini di armarsi. allora qui la cosa cambia un po'.
A tutti, cioè, vedi addirittura
fate un
disegno.
Accordo di pace, e poi quell'accordo di pace è solo per far perdere tempo e per consentire agli ucraini di armarsi nei confronti della Russia. Quindi, diciamo, l'Europa è molto colpevole di quello che è successo in Ucraina. La principale responsabilità è di Putin. Non si invade un paese sovrano. Non si invade un paese sovrano con i carri armati in quella maniera. Ma resta la responsabilità enorme dell'Europa. E comunque non possiamo essere indifferenti al fatto che se tu cambi i rapporti di forza militari che ci sono tra la NATO e Putin, Putin non può rimanere indifferente. Quindi chi ha cambiato questi rapporti militari? Chi ha esteso la NATO fino, come dice Papa Francesco, ad andare ad abbaiare ai confini della Russia? Questo qualcuno ha delle grandi, enormi responsabilità. Però, questo non lo dico io, non lo dicono i putiniani italiani, no? Tra cui io vengo, diciamo, spesso annoverato, ma lo dicono tantissimi pensatori occidentali, americani, però, capacissimi di valutare quello che sta succedendo.
Mi auguro che le cose stiano, come dici tu, che nella realtà poi succeda questo. Ammettiamo che domani ci sia la sospirata pace, e che la pace naturalmente in queste condizioni sul terreno significa che Putin, viene riconosciuto a Putin che quello che ha conquistato con la forza se lo può prendere. No, questo sarebbe la pace. Ma oggi, la pace è quella, credo che Putin si ritira.
E chi ha detto che quelli come me la pensano così? Io non penso affatto così.
Ma tu giustamente,
io penso che le popolazioni, ovviamente in una condizione di pace, in una condizione
possono
di pace,
autodeterminarsi.
Possono autodeterminarsi.
Quindi le truppe russe tornano nei loro confini, arriva l'ONU.
Abbiamo visto tante cose di
se Putin fa
dei cambiamenti,
no? Нам двоим достался один парашют, значит, прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас. Все ждем чего-то, куда-то идем, и все время платим, а цены растут. Ты так прекрасна, моя любовь.
E avete ascoltato Michele Santoro in un'intervista che ci ha dato la sua posizione sulla guerra in Ucraina. E soprattutto su quella che secondo lui è l'unica possibilità di pace.
Тот, жаль, кусок все время идет мимо рта. Свяжет комментарий, что я уж не тот. Не меняет факта, что ты еще та. Все так же прекрасна моя любовь. Как много лайков.
E questa è sempre la band B2 e siamo quasi giunti alla conclusione di questa puntata di Libera la Radio, Radio Onda Italiana da Amsterdam. La Commissione Medico-Scientifica Indipendente invita esplicitamente i parlamentari italiani a impegnarsi e al governo un impegno programmatico a non aderire a un nuovo trattato pandemico né a modifiche peggiorative dei regolamenti sanitari internazionali dell'OMS. È molto importante l'impegno a garantire la libertà di espressione e di informazione che verrebbe minacciata completamente se questo nuovo trattato pandemico entrasse in vigore. Questo trattato prevede praticamente l'assunzione della sovranità non solo in materia di salute, di sanità pubblica, ma anche in qualsiasi altro caso che venga ritenuto un'emergenza. Può essere un'emergenza climatica, un'emergenza di qualsiasi tipo. L'OMS con il nuovo trattato praticamente si prende il diritto, si assume il diritto di decidere quali devono essere le norme restrittive vincolanti di qualsiasi tipo, sia sanitario quindi che limitazione della libertà di movimento, obblighi di qualsiasi tipo. E questo in base alle nuove norme che stanno in questo momento l'OMS sta stilando praticamente nel silenzio generale. Le bozze non sono note nella loro interezza, e c'è il sospetto che le norme, queste norme, che nuove norme che vogliono, che l'OMS vuole introdurre, siano pesantemente lesive dei diritti umani. Praticamente con la nuova formulazione i risultati sarebbero aumentare a dismisura i costi dell'OMS, giustificare la censura e la propaganda sui media, su internet, nelle scuole e università, nei luoghi di lavoro in nome della salute. Trasferire sovranità e potere decisionale in materia di salute al direttore generale dell'OMS, che ricordiamo è un'agenzia delle Nazioni Unite, ma è per un 80% finanziata da case farmaceutiche, tra l'altro da imprenditori, imprese private. Usare il concetto in apparenza attraente di One Health per legare uomini, animali, piante ed ecosistemi, compresi i cambiamenti climatici, in un unico paniere sotto l'autorità dell'OMS. Consentire di dichiarare continue pandemie, anche potenziali o presunte, che possono giustificare vaccini, passaporti vaccinali comprensivi di dati sensibili e valute digitali, e un maggior controllo e potere sulle popolazioni. Imporre vaccini di rapida produzione testati in modo insufficiente, sollevando da responsabilità chi li produce e chi ha pagato e chi pagato li somministra. Espandere i programmi vaccinali nonostante un'efficacia che va discussa e seri effetti avversi anche a centinaia di prodotti in rapidissimo sviluppo. Quindi l'articolo 3 delle proposte di modifica dei regolamenti sanitari internazionali elimina le tutele dei diritti umani, libertà e dignità personali. A questo riguardo, a questo proposito, ci sono varie associazioni, si stanno occupando di diffondere informazione su questo tema, e anche è stata lanciata una petizione contro questo cambiamento. Questa modifica del nuovo trattato pandemico che viene definito un vero e proprio golpe. E l'ultima canzone in programma questa sera è Liberato, Guagliuncella napoletana. Sembra che i capi l'han fuso, ah no, m'hanno scuso.
cancella Napolita, vedo casa per un'ora sana, facere te spuse rimane.
Dopo Liberato in Guagliuncella Napoletana ascoltiamo Galli in casa mia, e con questo brano io vi saluto, anche vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Radio Onda Italiana Libera la Radio, mercoledì prossimo, sempre dalle 20 alle 21. E non dimenticate anche il programma del lunedì sera con Sebastiano e Stefano, Musica Ribelle. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci alla prossima settimana.
Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. La mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana